Buonasera, diamo inizio alla Commissione per l'Economia, ore 18.30. Presenti Vismara Alfredo, Piccinini Manuel, Noris Michel, Rinaldi Simonetta e l'assessore.
Presente.
Buon lavoro.
Buonasera. Abbiamo ricevuto il vostro emendamento. Il settore finanziario ha rilasciato parere favorevole per quanto riguarda la proposta e ha demandato alla parte politica l'analisi del tema. Ecco qua, che c'è qui. Servizio finanziario a parere di regolarità tecnica, premesso il indirizzo sul dovere per le risorse e nella sfera politica. Per quanto di competenza si fa presente che la maggiore entrata TOSAP prevista è certa, a differenza delle maggiori risorse derivanti da attività di recupero e di evasione. Si evidenzia che l'attività di recupero e di evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate richiede l'acquisizione di adeguato software per la lavorazione e dichiarazione dei redditi e una diversa organizzazione dei servizi. In particolare necessita di un'ulteriore risorsa e pertanto una revisione dell'organizzazione dei servizi e del fabbisogno del personale con l'affidamento, preferibilmente mediante procedura ad evidenza pubblica, a società che offra adeguate garanzie. Si esprime parere favorevole all'adozione del presente emendamento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, subordinata alla disponibilità di risorse umane da destinare all'attività all'acquisizione del software. Dal punto di vista della presentazione dell'emendamento, quindi, è stato presentato in modo corretto.
Corretto proprio no, nel senso che voi dovevate evidenziare quante risorse si prevedeva per la cosa, per cui era facilmente desumibile, per cui l'abbiamo comunque tenuto buono.
Giusto. Andrà messo dare a avere. Però è accettabile come proposta. La difficoltà dov'è? Di un tipo: uno, che c'è una convenzione già in essere con l'Agenzia delle Entrate, che infatti ricordavo correttamente, che è stata fatta dall'amministrazione Luca Carrara, ed è una convenzione tacita a rinnovo. Su questa base, poi ricordo che ero in minoranza, avevo votato anche favorevolmente, avevamo fatto un'ulteriore convenzione con il comune di Bergamo per l'utilizzo di una piattaforma software condivisa. Poi sono passati gli anni, sono passati 9 anni e quindi c'è stata anche un'evoluzione. Per questo, circa 3 settimane fa, tramite consulenze ufficiali di Regione Lombardia, avevo chiesto un incontro, o meglio, è stato chiesto un incontro a me e al sindaco da parte del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, perché Albino è comunque un comune importante, sopra i 15.000 abitanti della Val Seriana. Eravamo d'accordo di sentirci, adesso questa questione di questo coronavirus è saltato un po' tutto ed è stato rimandato. Convenzione in essere, la dottoressa Piani ha fatto vedere che abbiamo anche dei fascicoli che poi, siccome riguardano dati sensibili di cittadini albinesi, sono giù comunque in ufficio. L'anno scorso diceva appunto che hanno ricevuto una segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, al quale l'ufficio ha lavorato per fare il recupero. Per cui il nostro comune è già attivo, c'è già una convenzione in essere. Quella di implementarla c'è la possibilità, e la difficoltà è quella nel reperire le risorse, perché bisogna investire nel personale e nella divisione ci mancano 2 dipendenti a noi in questo momento. con il discorso delle assunzioni, pensionamenti, assunzioni, si è prediletto da parte dell'amministrazione a dare risorse all'ufficio lavori pubblici per la gestione dei cimiteri, l'ufficio lavori pubblici per la gestione degli appalti che abbiamo in essere, e altre risorse che sono andate a sopperire pensionamenti di uffici, e quindi oggi come oggi almeno una o due persone ci mancano con l'ufficio ragioneria. Questo però cosa vuol dire? Che non è che l'ufficio non fa niente, quando si vede recupero imposte anni precedenti, e così tutto il lavoro che fa la dottoressa Tiani, è sempre proprio seguito lei, giusto? Per...
Sì,
adesso si sta delegando, e quindi io penso che a breve, nell'arco di 2 o 3 mesi, in breve non è il tempo nostro privato, avremo anche magari qualche novità da dire. Ovvio, se qualche risorsa ce l'hanno stesso anche loro dell'Agenzia delle Entrate, allora le cose diventerebbero anche più facili per noi per poter partire. Altra cosa che è importante, quando si parla di recupero di evasione, non è quella di andare a cercare lo scontrino che manca di un euro al bar. Si tratta di capire, ad esempio ho fatto io personalmente una segnalazione di alcuni imprenditori pseudo operatali di Albino, che si possono comunque conoscere, che nell'arco di 10 anni hanno fatto bidonate da qualche milione di euro, per cui aprono una ditta, una volta intestano loro, una volta intestano la moglie, una volta intestano a un prestanome, una volta così, e poi si trova nell'elenco dei fallimenti del tribunale, una volta si delega all'Albino, una volta a Bergamo, una volta a Bari, una volta a Trescore Balneario, e quindi cambiano queste localizzazioni di queste società, non pagano e però hanno una vita da tenore altissimo, quindi vuol dire che scaricano i costi sulle società e loro se ne approfittano. Quindi da questo punto di vista è un malcostume un po' l'italiana, non sono tanti per fortuna perché ci sono tantissime persone serie, ma così anche gente che magari i primi controlli che vengono effettuati magari usufruisce di reddito di cittadinanza piuttosto che di redditi dei servizi sociali assistita e così via, e poi magari si viene a scoprire che fa un lavoro non propriamente in modo corretto, e quindi servirebbe un po' ad affinare su casi anche un po' grossi, perché se no se andiamo a cercare quello del 1000 euro ce ne costa 3000 e per cercarlo e poi alla fine non riusciamo a ottenere il giusto, la giusta ricompensa anche come comune di fronte all'indagine condotta per poterlo ritrovare. Comunque poi c'è sempre l'Agenzia delle Entrate che fa ufficialmente, formalmente, accertamento e controllo. Dall'altra parte, dal mio punto di vista, non è possibile accettare questo emendamento, perché la questione della TOSA è una questione numerica data da un storico, per cui sappiamo che ci sono il mercato del vino che sono 100 piazze e pagano 1,50 euro in più, abbiamo introdotto quell'aumento. Poi può, anche lì c'è una variabilità, però è limitata al periodo. Sappiamo, per esempio io ho l'occupazione del suolo pubblico in via Vittorio Veneto, aumentata di 700 euro, quindi uno dice va bene, so che è aumentata, però l'occupazione c'è, quindi l'occupazione degli spazi pubblicitari, quindi è un numero, un risultato che proviene da una fonte certa. Toglierla per incrementarla con un recupero di evasione che non è certa, perché io posso trovarla anche in quest'anno, l'Agenzia delle Entrate può fare l'accertamento, poi questo può fare anche ricorso, ma è una sposta di 4 anni.
Ma anche quello, nel senso che noi facciamo la segnalazione, però poi viene gestita tutta dall'Agenzia delle Entrate, che può arrivare a un accordo, per cui anche se magari io non lo so la cifra fino a quando, a cui ho diritto, fino a quando mi viene tirato l'importo. Può essere che loro partono con un accertamento di 30.000 euro, ma tanti poi sono finiti a 3.000 euro. E viene con 30.000 prendiamo il 100% del trattamento attualmente, ma passa anche uno o due anni prima che riceviamo gli importi e non sappiamo fino a quando decidono di erogarli di che importo si tratta. Il problema è quello.
Ed è la parte più difficile, no? Perché in relazione invece anche agli aumenti della cosa, non ho più risposto, è una colpa mia, ho ricevuto una lamentela di tutti coloro che fanno i mercati. Ringraziavo l'assessore che si è prodigato a tutelare la categoria. Lo dico perché tanto io non ho niente da nascondermi. Nel giorno che si è deciso di apportare questo aumento è perché il Comune del Vino era dal 1993 che applicava le stesse tariffe, non erano mai state revisionate e gli uffici, facendo un confronto con i comuni limitrofi, ho detto cavolo, guardate qui, quel 3, 4, 5 mila euro, 6 mila euro in più riusciamo a prenderli adeguando una tariffa che è ferma da molti anni. Se uno poi comincia a ragionare per chi lavora, per chi fa un'attività produttiva, sul discorso dello stallo, sul discorso dello spazio, è vero, paga le tasse, paga l'IRPEF, pagano le lire, se è una società, quel calè, però a un certo punto è la piazza del mercato che gli permette all'ambulante di sostare e vendere il suo prodotto. Quindi 1,40 euro, 1,45 euro, 1,50 euro, 1,30 euro di aumento per ogni volta che vado a esporre la mia merce, e mi sembra che sono 20-30 euro che vado a pagare per poter a fare la mia attività, se non ce li ha quell'euro lì, che è 1 euro di un caffè semicorretto, perché ci sono alcuni bar da vino che fanno pagare 1,20 euro di caffè liscio. Adesso io capisco tutto, abbiamo avuto non hanno presentato neanche le richieste, perché abbiamo fatto un incontro con le associazioni, le due più rappresentative. Al momento hanno capito che avete aumentato tutto insieme, ci hanno chiesto la possibilità di rateizzare, no? Cioè di dividere l'aumento in due anni, ma questo non è possibile perché il nostro bilancio già è molto tirato. E non è 3.000 o 4.000, ma se andate a vedere nei dettagli, abbastanza fine, rischiamo di avere degli imprevisti con cui dobbiamo fare degli imprevisti, dobbiamo farci dei mutui o sperare in un aumento vertiginoso di oneri o sperare che lo Stato centrale ci reagisca qualche decina, centinaia di mila euro da investire in opere. Dall'altra parte, quando hanno visto e abbiamo dato la disponibilità a poter rateizzare, no? Dice, a posto di pagare in anticipo, cominciate a pagare una quota, lavorate, incassate, poi ci pagate l'altra quota. Io erano contenti, mi hanno proposto a loro, poi è arrivata una terza associazione, o rappresentanti di chi fa il mercato, che non si è capito bene se era più interna di chi fa il mercato, che ha fatto anche lei col piede di guerra, no? Alla fine lo subiamo un po' tutti, nel senso anche perché uno lo lega alla sua attività, ma anche ad esempio chi ha il gazebo esterni,
Ideor
esterni, anche loro si sono visti aumentare, però è un aumento comunque nella media dei comuni limitrofi. Ovvio, era più bello calare, ma purtroppo non abbiamo la possibilità. Ci tenevo a dirvelo perché giustamente almeno siete al corrente tutti degli avvenimenti che sono susseguiti in questi ultimi mesi. Niente, tutto qui.
E giù? Faccio solo un rimando alla delibera di Arera perché cambieranno le modalità.
preoccupanti gli utenti domestici. Sì. Qua si fa riferimento anche nel caso in cui la persona, se non sbaglio, vada in una struttura casalbergo e si assenta per un determinato periodo. Quindi, da quello che
allora,
in
quel caso viene tolta la cassa affitti purché la casa sia.
No, il padre di nucleo familiare, diciamo caso, quattro persone, capendo il caso mio, ma non è perché mio, ci sono molte persone che in casa abbiamo purtroppo frequente questo ambiente, qua che mi chiede informazioni in merito una volta arrivata la tale. Ci sono quattro persone, oppure tre persone. Il padre, la madre va in comune a casa albergo, ok? Ci sono stati dei casi che non c'è stata una buona comunicazione tra l'ufficio tributi e gli utenti, perché vedevano nelle varie cose da pagare che non è stato riportato il
perché anche spesso viene mantenuta la residenza.
Sì, assolutamente. Però esempio, qua vedo che ci sono 12 un anno, quando sono considerate nucleo familiari. Anche membri temporaneamente incidenti altrove, in caso di servizi volontari di attività, se non sbaglio questo.
Allora, però si viene ridotta, non se temporaneamente, se ha una domiciliazione in casa di riposo permanente che viene accertata, allora sì, ma tipo uno studente che va e viene, anche perché generalmente può ritornare sabato e domenica, non gli facciamo la riduzione. Se invece è in casa di riposo e la casa di riposo mi dichiara che è stabilmente allora viene tolto, se invece sta per un periodo ma ancora alla casa di riposo non hanno deciso se sarà una degenza permanente nella struttura, allora non facciamo la riduzione, ma abbiamo raccolto tante dichiarazioni più che allora di questo tipo di parentela, ma forse in questo periodo le chiedeste alle colleghe, ma a me non è mai arrivata una
risposta. No, è stato ripresa da Paola, okay,
perché noi sono sempre arrivate per la cessazione, perché quella è proprio ben regolamentata, e se uno è proprietario non ha membri del nucleo familiare che rimangono e non viene locato, dal momento che va, nonostante il regolamento prevede che se le utenze rimangano attive o ai mobili si paghi, in quel caso lì gli diamo la cessazione della tassa rifiuti. Anche qui spesso non hanno di trasferimento di residenza, ci facciamo presentare la certificazione della casa di riposo, perché forse deve passare un anno adesso prima che rilasci, che faccia il trasferimento di residenza.
Allora lì
ci facciamo comunque, la risolviamo facendoci dare la certificazione.
Quindi magari la famiglia direttamente viene all'ufficio e dichiara con un certificato, guarda, che mio marito
è la legge, ce lo dichiarano loro, lo sanno.
Perché a me è risultato che alcuni casi sono stati risolti, sono stati a punte in razione, sono stati compensati, parlo di 5-6 casi che Paola.
Purtroppo dovete parlare dall'utente.
Quindi è l'utente stesso che definisce, non è la fondazione, è che segnala, ma deve partire sul tuo utente.
Sì, anche perché per la maggior parte dei casi noi non abbiamo neanche trasferimento.
Ok.
Perché la residenza rimane lì e per noi come principio cardine è il numero di componenti residenti.
Perché
noi vediamo quello e fate quello, se qualcuno è l'onere della prova a carico del
quindi sono gli unici cittadini che devono comunicare tempestivamente direttamente all'ufficio tributi e non all'anagrafe, ok, infatti questo modifica temporaneamente
lo sa, abbiamo un modellino predisposto che ci ormai tanti anni che lo fanno e ci dichiarano che è stabilmente residente nella
dal momento in cui magari è lì da 4 mesi, 5 mesi.
L'abbiamo citato anche con una valenza retroattiva. Poi se siamo usciti con il ruolo ci crea veramente problemi nella gestione, allora diciamo da quando presentato. Se riusciamo a gestirla lo facciamo, perché comunque parte l'obbligo dichiarativo qui, è a carico vostro, parte da quando viene dichiarato. Se riusciamo che qualche mese non abbiamo permesso il ruolo, l'abbiamo sempre accettata, perché la.
Io non parlo di situazioni personali, ho altre situazioni che nel corso anche adesso ci ho avuto a che fare direttamente, però anche prima mi c'erano queste cose qua, sono assenso da Paola, se non sbaglio, ok? E mi sento stato risposto che facciamo questa forzatura, quindi non è una forzatura ma è previsto.
È una forzatura nel programma.
Nel programma, ma non nel regolamento.
Allora, anche un po' nel regolamento, nel senso ma ci sta, nel senso che loro vengono trasferiti stabilmente, e il fatto che passa da tempo tra quando viene trasferita la residenza, penso proprio per una regola della casa di riposo.
In quel senso,
è una forzatura che in tutti gli altri casi, quando uno trasferisce, si sposta, parte sul momento di residenza. Nel senso, se c'è un cittadino che trasferisce la residenza e si dimentica e non la fa subito, in quel caso lì io non gli vado incontro. Perché ha l'obbligo proprio di trasferirmi la residenza nell'altro comune. L'unico caso in cui lo facciamo è perché ho la condizione lì, perché non c'è tutto.
Però sul cittadino che mi viene qua mi domanda questa, guardi, sono la mia.
Sì, no, viene fatta. Poi deve fare la forzatura sul programma, perché il programma pesca dall'anagrafe.
Ok, perché sono successi ancora dei casi che sono venuti dai cittadini e diceva che non è possibile, alla fine.
Poi sa, a volte dipende quello. Anche come viene posta la domanda.
Certo, assolutamente.
Perché è quella sfumatura però che crea la differenza nella risposta anche da parte dell'altra parte.
Era quella parte.
Perché tante volte mi dicono, ma ha detto così, però come mi ha posto? Cioè poi andiamo magari a prendere il quesito scritto e posto in un modo tale che dà adito una risposta diversa da quella che se invece me la pone in un altro modo. Bisogna vedere a volte anche come posta la domanda. Però non se ne parla, cioè se non
c'è
disponibile.
Ci sono altre richieste?
Io sono anche un commento sulla risposta che ho pensato anche noi, non siamo andati a prendere appunto delle cifre, perché giustamente il recupero fiscale è più o meno ormai prevedibile in base magari ai comuni limitrofi, così via, ma non c'è mai però la cifra giusta, quindi non potevamo dire togli di questo.
No, potevate dire non nella misura in cui è
sulla torre. Esatto. Più altro è veramente, concordiamo col fatto che sia veramente una questione politica e quindi ben venga che ci si stia muovendo. La cosa magari interessante è proprio di vedere di coalizzarsi o di unirsi con altri comuni, quindi un software condiviso o magari anche la persona o
anche qualche riservatezza questa tipologia di attività, e anche per quello che le valutazioni da fare sul personale che viene. Spazio di darlo, perché io per esempio l'adatto esternamente, partono a tappeto, questa cosa a me non è mai piaciuta, preferiamo sempre gestirla in modo, però poi c'è una certa politica nel decidere di fare in un modo aggressivo, perché io se lo dà una società esterna non so più aggressiva perché le guadagni in percentuale, per cui ovviamente più porta a casa al di là delle ragioni per cui fa l'accertamento. Se lo si fa internamente si valuta un po' di più le motivazioni per cui lo si fa, si screma, però richiede anche molta riservatezza, sì, nel senso che le informazioni che si acquisiscono non devono uscire dall'ufficio.
Ma più che altro, sono tutte queste considerazioni che sono giustissime, comunque considerare perlomeno da quello che si vede dei dati, degli altri comuni che hanno attuato questo tipo di azioni, che comunque poi il costo della persona o dell'ente esterno che fa l'azione viene comunque
remunerato, perché anche noi le pratiche che abbiamo fatto poi alla fine il problema è che passa del tempo.
Esatto, però appunto è il problema dell'investimento iniziale, non della convenienza in sé di questa azione, quindi è per quello che noi l'abbiamo anche un po' posta all'attenzione, perché siccome non si era accennato per niente all'interno.
No, ma allora un po' che ne parla comunque l'assessore che vuole farlo.
Sì, nel senso che c'è comunque l'allarme, non è mai stato un po', diciamo, preso in mano come questa cosa qui che è stata detta, abbiamo già fatto, c'è questo incontro all'agenzia di entrate, io personalmente non lo ricordo, non lo sapevo. Ben venga che sia in alto qualcosa, perché era quello che volevamo sottolineare anche noi, per prendere in mano un po' questa idea, anche magari un po', diciamo, di forza, perché giustamente non avendo personale, non avendo il capitale iniziale a investire è difficile, però si sa che poi sul lungo termine è remunerativa, quindi è
e poi è una cosa che
è anche una questione di giustizia sociale, cioè a prescindere dal fatto che sia un'azione remunerativa sul comune, è una questione di giustizia sociale, cioè chi paga le tasse
deve avere comunque una risposta eternamente. Secondo me l'equità si valuta meglio piuttosto che andare a capo per portare a casa.
sociale, su chi presenta un mese autocertificato che non ha il patrimonio nel suo paese d'origine, stessa cosa di giustizia sociale.
Sì, nel senso che dopo il problema sono sempre i controlli, perché la sessione, cioè le leggi ci sono, le modalità ci sono,
ma non ci sono anche di fare esternamente le tende le paletti, prevedendo un allargamento dei criteri di priorità, se possono essere.
Sono cose scomode, che comunque si va a chiedere tutti i soldi, cioè comunque non è una bella cosa, però è anche una cosa.
Se non c'è altro possiamo chiudere oppure
la mia conversione, se no
come funziona sto sì tu lo sai, non ho ancora capito
neanche io
chi è che sta usando, perché qua dice premere nuovamente il pulsante rosso
1 2 3. E un grigio c'era, che mi ricordo io. No, dopo
per
qua.
Avviare, premere il pulsante grigio. Ah, eccoci.
Il grigio lo sapeva la zona.
Oh mio Dio. Anche io, questo...
Che ci sento.